Ciao a tutti ragazzi, sono Pietro Francese, amo i viaggi avventurosi e mi piace conoscere persone che come me hanno fatto del viaggio la loro dimensione di vita. Benvenuti oppure bentornati sul mio podcast Unconventional Travelers, dove conosciamo viaggiatori non convenzionali e scopriamo le loro avventure in giro per il mondo. Vi ricordo che trovate la versione video di questa intervista sul mio canale YouTube e che trovate il mio ebook Elogio della scatto fisso in vendita su Amazon. Di viaggiatori sognatori ne abbiamo conosciuti tanti in questo podcast, ma la chiacchierata con Maurizio aka Mission Possible Handbike è stata molto significativa per me, perché mi ha ricordato ancora una volta che i limiti sono solo nella nostra testa e che se vuoi puoi arrivare fino a Capo Nord con la sola forza delle tue braccia e non solo. Una bella chiacchierata piena di spunti interessanti che, attraverso le parole e il racconto di Maurizio, mi hanno portato a pedalare con lui dai primi viaggi fino a Santiago de Compostela e la Via Francigena fino al punto più a nord del nostro continente. Ma andiamo con ordine, mettetevi comodi, allacciate bene il caschetto, chiudete le borse a bikepacking e come sempre buon ascolto.
Cicloturiste e cicloturisti, benvenuti oppure ben ritrovati qui negli studi di Bike Channel, questo è Unconventional Travelers, dove vi porto qua in studio con me a fare una chiacchierata dei viaggiatori non convenzionali in bicicletta. Vi ricordo tra l'altro che trovate questa puntata anche su Spotify, su YouTube, insomma c'è tanto da approfondire, ma io adesso mi taccio perché voglio presentarvi l'ospite di oggi, che è Maurizio. Ciao Maurizio.
Ciao, ciao Pietro, grazie per l'invito.
Venuto direttamente qua da, anche tu sei lombardo, insomma, zona
sì.
Brescia, quindi
sì, zona Franciacorta, sì, e mi sono preso il treno, visto che dovevo entrare in Milano e
è abbastanza complicato.
È abbastanza complicato, sì.
Però tu di viaggi, tra virgolette, complicati ne hai fatti tanti, appunto adesso poi li racconteremo a poco,
sì.
Perché tra l'altro tu, ti dicevo prima, sei un precursore, tu hai iniziato a viaggiare in bicicletta quando eravamo, tra virgolette, ancora pochi. Io mi metto, però non mi metto, perché tu hai iniziato veramente tanti anni fa. Però sì, andiamo con ordine e dimmi un po' come è iniziata questa tua passione? Anzi, ovviamente prima raccontami il perché tu sei in carrozzina, quindi sì, che cosa è successo, anche perché ci tieni a questo aspetto, vai nelle scuole a parlare di questa tematica, quindi raccontaci un po' di te.
Allora, io sono 38 anni che sono sulla sedia a rotelle, avevo 19 anni e per una mia distrazione e la velocità purtroppo ho avuto un incidente stradale il quale mi ha causato una lesione midollare. E dall'85 in poi non mi sono dato molto alle attività poi sportive e ho iniziato poi con un'associazione ad andare nelle scuole e parlando di sicurezza stradale, visto appunto che purtroppo la mia situazione è stata causata da,
certo,
da un incidente stradale. E da lì, andando nelle scuole, nel 1998-99, ho incontrato un signore che era in carrozzina e aveva questa monoruota attaccata alla carrozzina e che era una sorta di bicicletta dove lui spingeva con queste manovelle e metteva in funzione questa bicicletta attaccata alla carrozzina.
Forse era anche una delle prime, penso, all'epoca, perché c'erano sicuramente meno modelli rispetto ad adesso.
Sì, sì, difatti credo che fosse uno dei primi modelli di bicicletta attaccata alla carrozzina,
wow,
dove poi staccavi questa monoruota e quindi poi potevi essere libero e autonomo con la tua sedia a rotelle. E da qui ha iniziato a fantasticare, a pensare, cavoli, perché devo continuamente prendere l'auto per spostarmi anche per fare 10, 15, 20 chilometri? Questa monoruota mi permetterebbe di,
certo,
andare in mezzo alle campagne in Franciacorta. Ero appassionato di fotografia a quel periodo e quindi potevo fare più strada, coprire più strada per poter andare a fare delle fotografie in modo autonomo senza mezzi a motore. E da lì è iniziato questo mio percorso. Poi dopo un paio d'anni tramite internet ho visto che esisteva questa handbike, questa bicicletta a tre ruote.
Sempre inizio anni 2000, quindi
sempre 2000, 2001. Okay. E da lì ho messo via qualche soldino e mi sono acquistato la bicicletta, questa handbike.
Ok.
La quale mi faceva coprire 40, 50, 60 chilometri. Da casa mia arrivavo sul lago d'Iseo, perché sono molto lontano dal lago d'Iseo. E quindi arrivavo lì, mi gustavo il profumo del lago, mi gustavo anche di vedere i posti raggiungendoli con la fatica, quindi essere stanco, ma con quella,
certo,
soddisfazione di essere arrivato lì.
E tu, tra l'altro, mi dicevi non eri uno sportivo, diciamo, quindi ti sei avvicinato poco a poco.
Sì, sì, è stato proprio come voler acquisire una libertà. È stato quello. La bicicletta mi dà libertà, mi sento libero. Mi sento davvero di respirare la bellezza dei posti, dei luoghi. Lo respiro in modo differente. Difatti da lì ho iniziato un po' a girare con questa bici e sul lago di Iseo diverse volte. Raramente vedevo questi turisti, secondo me, stranieri.
Tedeschi.
Lì, perché c'è pieno di tedeschi, olandesi.
Certo.
Con queste biciclette e il carrellino attaccato dietro con i bagagli. E dicevo, ma che bellezza, ma quanto sono belli. E da lì ho iniziato a coltivare questa voglia di provare a viaggiare in quel modo.
Quindi tu hai visto qualcun altro che ti ha ispirato e poi da lì a poco hai iniziato anche tu.
Sì.
Perché come dicevo prima, tu sei un precursore. Insomma, hai fatto ormai quasi 10 anni fa il primo viaggio.
Il primo viaggio, sì, l'ho fatto nel 2014.
E tra l'altro non è un viaggio banale e neanche un viaggio, mi viene da dire, fisicamente facile, perché ci sono parecchi sali e scendi. Insomma, anche una persona con una bicicletta normale farebbe fatica. Tu però l'hai fatto in handbike.
L'ho fatto in handbike e qualche anno prima con mio cognato gli avevo detto mi piacerebbe provare a viaggiare in solitaria.
Ecco.
Ma viaggiare in solitaria era, ok, vado sulla mia handbike, ma io poi le mie scarpe, tra virgolette, e la sedia a rotelle. E quindi con mio cognato ci siamo inventati questo traino dove io salgo sulla mia handbike, aggancio la carrozzina a questo traino che poi io da solo attacco alla bicicletta, mettendo sui bagagli e l'attacco alla bicicletta.
E riesci a farlo autonomamente, quindi questo ti avrebbe reso indipendente.
Indipendente.
Wow.
E difatti il mio primo viaggio nel 2014 volevo fare il giro dell'Austria. Volevo partire da Brescia, salire il Brennero, fare tutto il giro dell'Austria, scendere verso Venezia e tornare. Solo che stavo facendo una ricerca dei percorsi ciclabili perché, insomma, per stare in sicurezza, perché già la mia bici è 2 metri, più la carrozzina dietro inizio ad avere 2,60 metri, 2,70 metri di spazio da occupare, e non trovavo un pezzo di ciclabile che da Graz mi portasse a Venezia ai tempi. E sono stato in una libreria e, guardando un po' così le cartine, mi vedo Santiago in bicicletta. E ho detto, oh signor, Santiago in bicicletta. Allora acquisto subito questo libretto e in 15 giorni mi sono organizzato, sono partito.
Completamente in solitaria.
In solitaria.
E questo nel 2014, secondo me, eri, appunto come dicevo sempre all'inizio, era una novità, perché già viaggiare in bicicletta eravamo pochi. Cammino di Santiago in bicicletta probabilmente ancora meno, in handbike magari sei stato anche uno dei primi.
Ma penso di sì.
Wow, nel senso che, fantastico.
Sì, credo di sì, nel senso che io so che l'abbiamo fatto, però erano in gruppo e con furgoni.
È diverso.
Ma il viaggio è un pochino diverso. Poi ognuno credo che trovi la sua realtà, la sua forma di viaggio.
Anche perché tu mi dicevi prima, sei un amante dei viaggi in solitaria.
Io sì, amo viaggiare in solitaria, ma perché, ripeto, io ho i miei ritmi, ho i miei bisogni e le mie necessità e non voglio avere degli obblighi, magari, non so, di partire a un certo orario.
Certo.
Se ho, non so, una mattina voglio partire alle 6, voglio fermarmi prima, o perché i miei viaggi io non li faccio in chilometri, ma li faccio in ore. Ad esempio, voglio stare in bicicletta 6-8 ore, sto in bicicletta 6-8 ore. E inizio e ogni giorno cerco dove andare a dormire o dove fermarmi.
Questa cosa aumenta un po' il grado di difficoltà, giusto?
Aumenta tantissimo, ma questo perché l'esperienza di Santiago è quella che mi ha insegnato questa cosa, perché io avevo programmato tutte le mie tappe, ma partendo da Saint-Jean-de-Pied-de-Port tirandomi dietro, tirandomi la carrozzina con sui bagagli circa 30 kg di roba, mi sono accorto che nel fare i Pirenei è stato distruttivo per me.
Esatto, perché tu, poi mi dicevi anche prima, ovviamente non sei partito a caso, ti sei allenato, hai studiato il setup, sì. Però poi la difficoltà più grande di fare Santiago è stata questa, giusto? Dover sì. trainare, non avere il peso su di sé, sì. Ma il traino cambia.
Difatti, come ti spiegavo prima, io mi allenavo con 25 kg sulla bicicletta, mettevo dei manubri della pesistica sulla bici, sull'handbike, li legavo e facevo salite, facevo strada, mi allenavo così. E non ho mai provato, e difatti questo è stato un errore mio, non ho mai provato invece il traino. E difatti nel partire da Saint-Jean-Pied-de-Port mi sono accorto che il traino al posto di... cioè non tiravo il peso, ma era il peso che mi tirava indietro.
30 kg non sono pochi.
Infatti ho fatto la prima tappa in 5 ore e un quarto, 30 km, andavo ai 2 km orari. 25-26 pedalate per 5 ore al minuto facevo.
E questo in solitaria, ripetiamo ancora una volta, perché appunto sì. a te piace organizzarti di volta in volta, quindi cercare, trovare la struttura che ti accolga di volta in volta, però in solitaria ha anche un sapore diverso, vero? Cioè, tu hai conquistato ogni chilometro che hai fatto, anche a due all'ora, però l'hai conquistato.
Sì, sì, difatti, come dici tu, è proprio una conquista. È come se a ogni chilometro, quando ti avvicini comunque alla prima tappa, insomma, all'arrivo della prima tappa, è come se tu stessi innaffiando il tuo sogno. E quindi è come se questo alberello sta crescendo ogni pedalata. E arrivi perché vuoi vedere tutti i frutti di questa cosa. Certo. E li assapori e li respiri.
E poi è un sapore che all'arrivo poi senti.
Poi senti, nel senso che non ti sembra quasi vero. E poi quando arrivi, che ti gusti tutto questo, nella tua mente, almeno da parte mia, inizia a partire questa cosa di voglio fare un altro viaggio.
Sì, è come una droga, sì, una droga in senso positivo, sì. Perché poi tu hai iniziato a viaggiare e ne hai fatti tanti altri, sempre in solitaria, e poi veniamo alla chicca finale, che è l'estate scorsa, che sei arrivato a Capo Nord. Però come ci sei arrivato?
Ci sono arrivato, allora, quello era il sogno che coltivavo da subito, da quando ho iniziato a vedere questa gente con la bicicletta e col traino, era, non so perché, no, io non conoscevo questa cosa, non era un mio mondo, però non so perché nella testa volevo arrivare a Capo Nord, non so, e quindi continuavo, ok, mi devo organizzare, devo fare viaggi un po' più brevi, devo capire come funziona, perché comunque arrivare a Capo Nord, anche temperature differenti, difficoltà, e quindi ho detto, voglio sperimentare con viaggi brevi. Santiago, vabbè, non è breve però.
Per tanti è il viaggio della vita, però per te è breve, una volta che sei arrivato a Capo Nord diventa breve, diciamo così. Poi hai fatto, mi hai detto, la Francigena, sei arrivato a Ventimiglia,
ho fatto
sempre tutto in solitaria.
Tutto in solitaria, wow. Sì. Brescia Ventimiglia, ho fatto la Francigena, un pezzo di Francigena, e poi, vabbè, e nel 2022 poi...
Capo Nord. Sempre partendo appunto da casa, quanti chilometri sono in totale?
Da Brescia, perché sono partito da Brescia, ho fatto 3.805 chilometri.
Sono tanti. Quanti ne facevi più o meno di media al giorno?
Allora, ho fatto in 39 giorni con 2 giorni di riposo, perché mi ero dato che ogni circa 6-7 giorni mi fermarmi un giorno per riposare.
Legittimo.
Allora, ho fatto Brescia-Monaco, ma lì ero distrutto. Ma perché gli ultimi 20 giorni prima della partenza non sono più uscito in bicicletta per degli impegni associativi, e quindi l'ho pagata, ma l'ho pagata cara. Però non mi interessava, perché ho detto sono qua, tanto comunque riprendo, cioè piano piano riprendo il ritmo, e quindi non mi ha creato problemi, grossi problemi. Difatti a Monaco mi sono proprio fermato perché ero stanco. Poi ho pensato, vabbè, mi fermerò a Lübeck prima di poi...
Anch'io sono passato da lì, bellissimo.
Mi sono fermato a Lübeck, e a Lübeck mi sono stufato. Non sapevo, cioè, dicevo, cioè, giornata... Pioveva.
La Germania è noiosa.
Sì.
Cioè, quindi un po' diciamo che te la fa scendere, però...
Sì, ma poi pioveva, okay. E quindi ero lì all'hotel, ho girato un attimino lì e mi sono annoiato. E allora da lì non mi sono più fermato.
Perfetto. Cioè, proprio una sparata così, di quanti altri giorni, quindi di seguito?
Ho fatto Lübeck, mi sono fermato il 29 di giugno e dal 29 di giugno al 31 luglio. Ho fatto 39 giorni coi due di riposo, quindi 37 giorni.
Tanto non ci siamo beccati per poco, perché io sono arrivato il 5 agosto.
Difatti ho conosciuto Andrea.
Ciao Andrea, che l'abbiamo intervistato tra l'altro in questi studi. Difatti, ciao Andrea.
E anzi, prima di Andrea ho incontrato Pietro.
Un altro Pietro?
No, scusami, Paolo.
Il ragazzo
Pavido,
toscano.
Quello che è in Giappone ora. Che no, difatti c'è nella foto. Aspetta, eccolo lì.
Ecco, ah sì, è vero. Ma sai che tra l'altro, questa è una cosa assurda, cioè quando un'estate, cioè si viaggia a Caponor, cioè, gli italiani tutti si incontrano o si conoscono, ci teniamo in contatto, questo va detto.
Sì.
Ed è una cosa bellissima secondo me.
Sì.
Perché l'anno in cui io sono andato a Caponor so tutte le persone che sono arrivate a Caponor, perché comunque non ci si arriva in tanti, nel senso che è un viaggio ancora oggi difficile. Ci sono degli imprevisti, la Lapponia non è proprio accogliente e noiosa come la Germania, salutiamo gli amici tedeschi, non è che è noiosa la Germania, che è tutto a piatto. Però appunto parliamo un attimo anche di questa cosa, difficoltà imprevisti, com'è andata?
Allora, imprevisti li abbiamo avuti più per il furgone che per le mezze e la bicicletta. Sì, perché c'era questo furgone che mi seguiva ed è camperizzato, ma abbiamo avuto dei problemi, nel senso che non funzionava, più ti avvicinavi insomma al nord, più comunque faceva freddo, la doccia freddissima, ghiacciata, e quindi anche lì abbiamo iniziato. Poi abbiamo avuto un problema che abbiamo rischiato che scoppiasse una gomma. Ci eravamo fermati in una città in Germania per fare la pausa, per mangiare. Sono sceso sulla carrozzina e gli faccio a Liliana, che è la ragazza che mi ha accompagnato, e gli faccio, cavoli, manca un pezzo di copertone nella ruota anteriore, ed era di sabato. Niente, chiediamo, insomma, chiudevano i gommisti.
E poi la domenica in Germania è tutto chiuso.
E quindi un gommista ci fa, guardate che c'è un che chiude alle 4 a Coburg, eravamo a 50 km di distanza, e fa lì, hanno i copertoni e tutto. Niente, quindi gli faccio, Liliana, vai pure, tu vai, però sai, in quel momento lì non abbiamo pensato a prendi la power bank per il cellulare e tutto. Niente, lei parte, arriva a Coburg, io ho 10 km a Coburg, mi si spegne il cellulare. Spento il cellulare, quindi non avevo più la mappatura di dove dovevo andare, quindi a chiedere dove era questo posto, perché mi aveva dato il nome del posto, nessuno che conosceva queste cose. Niente, io ho detto, vabbè, niente, non la trovo più, Coburg è una bella città grossa, ho detto, non la trovo più. E lei, assolutamente, anche lei presa dal panico, ma non sapevo niente, trovo una famiglia che vedeva che ero un po' in difficoltà in centro a Coburg e mi chiede se avevo bisogno, gli faccio sì. Allora mi faccio dare il cellulare, mi ricordavo il numero di cellulare di Liliana, la chiamo, insomma, non irraggiungibile. Niente, niente. Allora lì ho iniziato a pensare, ok, stai calmo, non puoi stare tutta notte in bici, devi scendere, andare in bagno. Allora ho iniziato a pensare, cerco un ospedale. E io viaggiando anche tanto in carrozzina, quando non trovo i bagni o vado nei municipi, comune, vado alla polizia locale o io gli ospedali, che so che trovo i bagni, trovo tutto quello che mi serve. Ho pensato, vado in un ospedale, così avranno una carrozzina, posso scendere, se non riesco a contattare lei mi faccio la notte anche seduto in carrozzina. E nel frattempo, niente, parto. Nel partire arriva lei in bicicletta, perché aveva la bicicletta sopra il furgone. Mi ha raggiunto perché tramite il Garmin lei... tracciava col Garmin
posizione.
E quindi mi rincorreva, io mi spostavo e mi rincorreva, arrivavo al punto e non mi trovava, allora guardava di nuovo, mi spostavo continuamente.
Quindi alla fine siete riusciti a ribeccarmi.
Sì, ci siamo beccati.
Questi sono, però appunto, sai, piccoli imprevisti, insomma, alla fine quindi è andato tutto bene.
Sì, la cosa che, un imprevisto secondo me è stato peggiore, È stato in Svezia perché io ho fatto tutto il Mar Baltico, la parte della Svezia, e lì con l'app che avevo scaricato mi mandava su queste tangenziali assurde. E una volta addirittura ho scavalcato il punto d'inizio dell'autostrada, perché mi ha fatto scavalcare il punto d'inizio, entrando da un cancello di un... sì, sono entrato da un cancello di un dove stavo facendo dei lavori, quindi un cancello di legno.
Ah, okay.
E arrivo a questo cancello, c'è una catena attaccata, ma era solo appesa, e allora con un legno tiro giù la catena e vedo questa strada traficatissima. Però ho detto, vabbè, ho appena fatto l'altro pezzo di tangenziale, sarà la stessa.
Esatto.
Entro, hanno iniziato a suonarmi, e infatti in Svezia non ho mai suonato nessuno, per 5 km a strombazzarmi. Allora mi fermo in parte, chiamo Liliana, gli faccio scusa, ma qua c'è qualcosa che non va, e fa, sei in autostrada.
Ehi, ok, fantastico.
Sì, sì.
Ok, non ti sei mai sentito in pericolo o in difficoltà nei tuoi viaggi, tipo quello di Capo Nord? Nel senso, tu ormai hai tanti anni che lo fai, io mi rendo conto me stesso di qualche anno fa magari avrebbe qualche difficoltà in più. Invece tu riesci sempre a rimanere calmo, comunque a gestire la situazione?
Sì, cerco di stare calmo e cercare di risolvere le situazioni.
E una cosa magari che hai imparato e che vorresti dire al Maurizio dei suoi primi viaggi, qual è?
È quello di respirare profondamente, davvero liberare la mente da quello che pensi che sia una difficoltà insormontabile. Okay. Perché alla fine tutte le cose si possono superare. E basta davvero essere calmi, cercare di far sì che l'agitazione non prenda il sopravvento, perché altrimenti poi non sei più lucido, non sei più lucido per trovare le soluzioni. Invece bisogna avere lucidità per trovare le soluzioni.
Questa è una cosa molto bella, ma si impara col tempo, e appunto tu ne hai fatta di strada. Volevo chiederti come ultima cosa se tu pensi di essere in qualche modo di ispirazione?
Allora, no, nel senso che io penso che ognuno di noi, se ha un sogno, lo deve coltivare, ma perché lo vuole coltivare lui. Perché non tutti vogliono fare le stesse identiche cose. E se io ho un sogno, io lo realizzo, cerco di realizzarlo, perché ti fa star bene e perché raggiungi qualcosa di tuo, di personale. Quindi di ispirazione no, non mi sento di essere uno che può ispirare qualcun altro. Perché, ripeto, anche prima si diceva, se comunque qualcuno vuole delle nozioni di qualcosa, guarda su internet, trovi tutto quello che vuoi. Io ho preso ispirazione da quelli che vedevo in bicicletta con il traino, però era una cosa che mi faceva star bene vederli, mi esaltava vederli, esaltandomi vederli ho detto vabbè, lo faccio anch'io. Quindi non è che ho visto una persona disabile in carrozzina che facesse questa cosa, perché sì, ok, io sono disabile, so di avere delle difficoltà, ma io non mi sento disabile. Io sono persona e quindi è la prima cosa che io metto davanti a me, la persona, non la disabilità. La mia disabilità me la porto dietro, ma io ci convivo, perché convivere con le mie difficoltà è vivere la vita. Se io non convivo e non la mia situazione, io sopravvivo, io non sono qua per sopravvivere, ma sono qua per vivere. Quindi è questo che mi fa star bene e che mi fa sognare e raggiungere i miei sogni, ma credo che questo sia per tutti, perché io sono persona, sono emozione, sono tristezza, sono malinconia, sono felicità, ma come tutti. E non mi pongo davanti delle barriere.
Ah, bello questo messaggio, più che altro perché appunto uno pensa, Maurizio è arrivato a Capo Nord in handbike, già ci arriviamo pochi, ci arriviamo perché appunto mi metto anch'io, ma già ci arriviamo pochi. Poi se ci arrivi in handbike sembra una cosa magari insormontabile. La cosa che mi piace appunto di Maurizio è che ha fatto un percorso che anche vi ha raccontato, e passo passo tu sei arrivato a Capo Nord. Poi mi hai parlato anche che hai avuto dei problemi di piaghe da decubito, sì. Quindi ovviamente non è tutto rose e fiori.
No, assolutamente. Però ripeto, quando ti si mettono di fronte a delle difficoltà, o muori con loro E se ti vuoi salvare, le devi affrontare. Però questo è nella vita, non è nella disabilità. Ok, nella disabilità ci sono delle difficoltà maggiori, ma se metto di fronte quello, io sono qua, non sono qua per sopravvivere, io sono qua per vivere. E se il mio desiderio, la mia bellezza, il mio sentirmi bene è fare certe cose, è perché io sto bene.
Chiarissimo. Cioè, no, un messaggio molto bello questo, che appunto magari spesso mi capita anche a me di tu fai questo, mi hai ispirato, eccetera, eccetera. Però appunto il messaggio in realtà è un po' diverso che si vuole far passare, che lo puoi fare anche tu, lo possono fare tutti.
Tutti.
Ci vuole forza di volontà, non è un passaggio. Però quando vi arriva quel click, che probabilmente è arrivato anche a te vedendo quei turisti che viaggiavano in bicicletta, e poi da lì ti nasce un fuoco dentro che, se riesci a tenere vivo, ti permette di fare delle cose incredibili. Ma Maurizio, di cose incredibili ne farai? Hai qualche progetto? Vuoi spoilerarci qualcosa?
Allora, io ne ho più di uno.
Ok.
E mi piacerebbe fare la traversata degli Stati Uniti.
Ah, l'ho appena fatta anch'io, dopo se vuoi.
Difatti okay. Ho visto e okay, volevo okay. Chiederti delle informazioni. E poi l'altro giorno guardavo il lago salato della Bolivia.
Oh, è Salar de Uyuni?
Sì.
Wow.
E difatti mi sa che forse prima degli Stati Uniti vorrei far quello.
Stavo pensando, c'è un'altra ragazza che ho invitato, che ho intervistato qua, ciao Lola, lei ha fatto la Patagonia in handbike.
Fantastico.
Cioè, con una handbike elettrica, però con ruote
quelle un po'
spesse da mountain.
Sì.
Quindi, ok, interessante, magari vi metto in contatto, che comunque sì. Non vivo lontano, perché lei è Bergamo-Brescia, oddio, magari, forse meglio di no, non lo so, però è bello anche in questo, come dicevo prima, cioè quando stavamo viaggiando a Capo Nord ci sentivamo tutti,
certo.
In qualche modo ci contattavamo,
sì,
e
sì.
Questa è una cosa secondo me molto bella di noi italiani. Allora, siamo arrivati alla fine, ci sarebbe tanto altro da dire, però Maurizio adesso ci lasciamo con una domanda che faccio a tutti, tutti mi hanno risposto, ed è la seguente: dovrei dirmi due cose che non possono mancare all'interno della tua attrezzatura quando viaggi in bicicletta. Una deve costare meno di un euro e l'altra meno di 100 euro.
E l'altra meno di 100 euro. Allora, quella meno di un euro, uno spago.
Perché?
Perché, non so perché, c'era stata una persona che mi ha detto: quando viaggi non puoi fare a meno di uno spago, di un accendino e di un coltello. L'accendino e il coltello costano più di un euro, lo spago no.
Meno.
Lo spago perché mi ha servito tantissimo nel viaggio di Santiago, perché quando avevo tutte le cose bagnate, che mi lavavo le cose.
Certo, per asciugarle.
Facevo da stendino e non mi è servito solo per quello, mi è servito per anche tante altre cose. Magari mi serviva per legare delle situazioni, perché mi prendevo più di un metro di spago, però costa molto meno di un euro.
Ok, e meno di 100 euro?
Meno di 100 euro... la copertura dei piedi quando piove.
Sono delle ghette?
Delle ghette.
Ah, ok, proprio delle ghette.
Sì.
Ah, ok.
Perché al viaggio a Capo Nord, la prima pioggia che ho preso, non le avevo, mi si sono riempiti i pantaloni impermeabili, okay. E stando steso facevo la sacca sotto.
È vero?
Sì, sì, ho fatto una sacca di acqua sotto.
Fa peso poi.
Sì, ma poi io sentivo sempre l'acqua che scorreva e mi fermo da Liliana e faccio: c'ho un problema alla bici. Continuo a sentire scorrere, ho detto: mi entra acqua nel telaio. E invece ero io che prendevo acqua sotto.
Confermo, le ghette sono utilissime.
Dico, ero bagnato fino a... non volevo essere bagnato, ma mi ero bagnato tutto. E questo è una cosa che sicuramente non mi mancherà.
Le cose che... le ghette... No, interessante questa cosa qua. Bello, bello.
Per allora, quello che tratta, sì, della
mia... Sì, no, infatti io non vado in handbike, ma le uso anch'io. Però non le... No, ci sta. Ok, allora Maurizio, grazie mille. Quindi vi invito ad andarlo a seguire, in descrizione trovate più informazioni su tutto quello che fai, quindi sì. Anche sulle tue iniziative, per poi tu continui a fare raccontare le tue testimonianze in giro.
Sì, giusto? Sì, assolutamente.
Capita di spesso, quindi contattatelo, perché secondo me è un bel esempio, anche mi piace, molto pragmatico, molto un po' lombardo, diciamo la verità, siamo un po' molto pragmatici, mi piace questa cosa qua, quindi in bocca al lupo per le tue prossime avventure.
Grazie.
E
grazie,
niente, buoni viaggi in handbike.
Grazie.
Ciao.
Ciao.